Eccoci qua ragazzi, eccoci qua, basta se vi faccio sentire quasi fino in fondo, siamo sottofondo perché una sigla, un cartone storico, chi vedeva i cartoni, un appassionato di cartoni quando è un po' più piccolo, più ragazzino. Bentrovati dopo un'estate passati fa mai, che è andato in vacanza, ci ha fatto andare in vacanza, andare in ferie, fa mai, fa insomma un po' di problemi sentendo la televisione, però dopo un'estate passata si ricomincia. Io che torno a fare lo speaker dopo anche una estate di lavoro e per fortuna una settimana di vacanza, di ferie, ritorniamo a fare appunto, diciamo, il nostro programma consueto, immancabile, sabato pomeriggio alle 15:17 con Siamo a Furta in diretta web su radiofonia.com, scritto con APH, che mi raccomando non vi sbagliate, quindi www.radiofonia.com, andando sul sito della radio, in alto a destra trovate una specie di disco, e anzi su Adesso Ne, pigiando su quel disco, su Adesso Ne potete ascoltare in diretta me e Radiofonica. Allora, oggi è un peritono per la mia puntata stagionale 2022-2023. Due persone che fa un po' devo dare te gatto di o d'argento d'oro, non so, forse però sono al secondo posto, ma poi arriva quello d'oro, no, a parte battute, un due galiti tonni, con loro è diventato mai un appuntamento fisso a mese, no? Di cui si parla di argomenti importanti e cose veramente, aspetti importanti della salute in generale. E quindi faccio, e devo comunque poi di presentare le altre due persone sono venute con loro, il benvenuto e bentrovato a Eleonora e a Pietro. Ciao ragazzi, bentrovati.
Ciao Nicola, ciao, grazie che ci rinnovi l'invito e ci permetti di continuare a parlare di malattie rare.
Ciao Eleonora.
Ciao, grazie.
Come andate? State tutto bene?
Sì, è stata molto produttiva.
Riposati, andati in vacanza?
Sì.
Più o meno, tra l'altro siamo
riusciti. Dalla vacanza mi sono riportato il Covid, ma il Covid
è passato. Vabbè, chi avete portato oggi con voi? A voi, io ho sentito, quindi so i nomi, però a voi il compito di presentarli, vai.
Ok, abbiamo portato Marco Cicchelli, che è di Gubbio e rappresenta l'associazione Mitocon, che si occupa di malattie rare mitocondriali.
Ciao Marco, ben trovato.
Ciao a tutti, buonasera.
E poi abbiamo portato un altro amico, che è Nicola Volpi, che è il presidente dell'Ordine degli Infermieri Professionali di Perugia, e insomma ci accompagna anche lui da un po' di mesi, e quindi abbiamo colto l'occasione per invitarlo qui oggi.
Ciao Nicola, ben trovato.
Grazie
con
a tutti,
te parliamo,
grazie dell'invito.
Con Marco parliamo di questa realtà, Mitocon, ho detto bene, che è fondata dal 2007, prima leggevo nei tuoi appunti che hai mai portato, insomma è presente da parecchio tempo, ma poi entriamo nel dettaglio.
Sì, dopo vi racconterò
bene la storia. E poi con invece Nicola parliamo un po' della sanità, come potrebbe essere, giusto, dicevamo,
sì,
immaginando come potrebbe essere la sanità umbra o in generale nel futuro, no? Giusto, vedendo
umbra calata nel panorama nazionale,
appunto, quindi identificata nel panorama nazionale. Allora andiamo con la canzone, poi vai, Emma, vuoi aggiungere? Vai.
Sì, una cosa, ne avevamo parlato anche prima.
Dimmi.
Volevamo ovviamente mandare il nostro saluto alle popolazioni, sia la popolazione,
sì,
delle Marche, vista insomma la situazione. Non è bella,
no,
nemmeno oggi,
no,
da quello che so. Ho chiamato un'amica e dice: torna a piovere anche oggi, quindi speriamo bene.
Hai fatto, sì, hai fatto bene, perché io sono comparsa su delle immagini abbastanza dure, abbastanza sconvolgenti, di come veramente acqua, quando non trova ostacoli, può veramente diventare una forza in aria stabile.
Sì.
E quindi Cantiano, Senigallia, Fabiano, tutte a parte, no? Il confine, solo la zona delle Marche interne, ma anche nel confine fra Marche e Umbria,
sono
attraversando attività, insomma, purtroppo distrutte, vite distrutte, perché 10 morti, 11 morti,
più 2 ancora,
3 dispersi,
dispersi ancora,
11 morti,
pesante,
e danni ingentissimi. Quindi hai fatto male a ricordare, un abbraccio e un
mi associo a Eleonora, ci associamo tutti naturalmente a Eleonora. Io abito a Gubbio, le ultime propaggini di Gubbio verso Cantiano sono state anche loro colpite, non in maniera così intensa, ma io comunque giovedì sera già a Gubbio era una situazione molto brutta, naturalmente non come quella dell'entroterra marchigiano, però ho visto quasi di persona quello che è successo e vi posso dire che era molto brutta.
E finisce, parliamo con la musica, che purtroppo non è la prima volta, che ormai da tempo che Italia causa sede sbagliate su un territorio che cambiamenti di clima, un territorio che è sempre più fragile, ha purtroppo ha fatti di questo genere. Appena arriva una bomba d'acqua, poi ci sono danni, perché già nel 2000 anni fa l'Italia fu colpita da un'altra,
nel 2014 non come questa, però insomma, ma noi siamo zona sismica, quindi è lo stesso approccio a livello insomma di prevenzione, dovremmo ragionare alla stessa maniera, poi se dici è lo stesso discorso nell'ambito delle malattie rare, cioè tutto un prevenire, un lavorare prima, un programmare, un pianificare, un pensare nel breve e lungo termine, insomma.
Quindi un abbraccio alla popolazione, tutta la popolazione marchigiana. Andiamo con la canzone, me l'ha suggerita Marco, Fabrizio De André, una storia sbagliata. Diciamo perché mi ha suggerito questa canzone, vai Marco.
Il nostro, io faccio spettacoli teatrali. Pietro dice che sono un regista, ma non è vero. In questi ultimi anni, come raccolta fondi per la nostra associazione, ho cominciato a fare un'attività che è quella di fare spettacoli a teatro. E uno dei leitmotiv, dei sottofondi dell'ultimo spettacolo è appunto questa canzone di De André, anche perché il titolo dello spettacolo era Tornando a casa, il racconto di una storia sbagliata.
E poi De André e De André.
Poi De André e De André.
De André. A fa pochissimo, ragazzi.
È una storia un po' complicata, è una storia sbagliata. Cominciò con la luna sul posto e finì con un fiume di inchiostro. È una storia un poco scontata, è una storia sbagliata. Storia diversa per gente normale, storia comune per gente speciale. Cos'altro vi serve da queste vite? Ora che il cielo al centro le ha colpite, ora che il cielo ai bordi le ha scolpite. È una storia di periferia, è una storia da una botta e via, è una storia sconclusionata, una storia sbagliata. Una spiaggia ai piedi del letto, stazione Termini ai piedi del cuore, una notte un po' concitata, una notte sbagliata. Notte diversa per gente normale, notte comune per gente speciale. Cos'altro ti serve da queste vite? Ora che il cielo al centro le ha colpite, ora che il cielo ai bordi le ha scolpite, è una storia vestita di nero, è una storia da basso impero, è una storia mica male insabbiata, è una storia sbagliata, è una storia da carabini, è una storia per parrucchieri, è una storia un po' sputtanata, o è una storia sbagliata, storia diversa per gente normale, storia comune per gente speciale. Cos'altro ti serve da queste vite? Ora che il cielo al centro le ha colpite, ora che il cielo ai bordi le ha scolpite. Il segno che c'è rimasto, non ripeterci quanto.
Marco, complimenti, perché è bella canzone, un po' di Amelia Neva, veramente bella. Non mai quella canzone, andare, però è tanto è bella, bella forte, bella, con parole importanti. Allora, da Dan Dev partiamo, arriviamo a te. Chi è? Chi è? Mitocon
è un'associazione con sede a Roma, che riunisce le famiglie di bambini e adulti affetti da malattie mitocondriali. Le malattie mitocondriali sono tutte derivate, naturalmente, come si può evincere dal nome, da alterazione del DNA mitocondriale. Noi abbiamo il DNA nucleare e il DNA mitocondriale. Il DNA mitocondriale è di derivazione esclusivamente materna, quindi le malattie si trasmettono solo per via materna. E questa associazione, come ho detto, è nata nel 2007, fondata da un gruppo di genitori in un periodo, in anni ancora, in cui ancora le malattie, questo tipo di malattie, erano quasi sconosciute. Con gli anni si sono aggiunte varie persone, si è aggiunto tante altre persone. Nel 2017 a questo gruppo mi sono aggiunto io perché purtroppo negli anni precedenti ho scoperto che una di queste malattie mitocondriali, in particolare la MELAS, aveva colpito la mia figlia maggiore Maddalena, con cui abbiamo lottato 3 anni circa. Poi Maddalena a maggio 2017 ci ha lasciato, perché purtroppo queste sono malattie che non hanno cura, sono malattie degenerative e che spesso portano alla fine. Ecco, adesso a me dire queste parole mi è sempre molto difficile, però è in questo modo. Come ho detto, sono entrato nel 2017, da allora mi sono sempre più impegnato e abbiamo cercato in questi anni di trovare un modo per ricordare Maddalena, e quello che siamo riusciti a trovare è fare spettacoli a teatro. Sembra una cosa strana, ma per noi è terapeutico. Noi quando facciamo, dico sempre questa cosa, noi quando facciamo gli spettacoli ci sentiamo bene, ci sentiamo di fare qualcosa per qualcun altro, per le persone che verranno con queste malattie, perché purtroppo si aggiungono tutti gli anni persone con queste malattie noi facciamo appunto questi spettacoli. Abbiamo iniziato nel 2018, l'anno successivo alla, a quando Maddalena ci ha lasciato, quella parola scusate non riesco a dirlo, e ne abbiamo fatto un'altra nel 2019, poi c'è stato il Covid, vabbè, e abbiamo riniziato quest'anno con il terzo spettacolo, Tornando a casa, e il nostro desiderio di appunto di tornare a casa, di trovare un luogo, di tornare in un luogo dove poter trovare pace. So che non ci torneremo perché noi non riusciremo mai a trovare la nostra pace, però lo cerchiamo con tutte le nostre forze e facciamo tutto quello che riusciamo. Quando facciamo, scusate non l'ho detto prima, lo dico adesso, naturalmente siamo io e la mia famiglia, mia moglie e la seconda figlia che ci supporta in queste iniziative. Lo facciamo, ripeto, con tutte le nostre forze. Facciamo, io adesso sono anche, faccio parte del consiglio direttivo di Mito, con a breve, nei primi giorni di ottobre, il 7, l'8, 9, faremo il convegno a Roma, un convegno internazionale con una serie di professori di caratura internazionale, esperti in questo tipo di malattia, una cosa molto interessante. Potete naturalmente trovare tutte queste informazioni e altre sul sito di Mitocon, che è mitocon.it, e troverete appunto tutte queste iniziative.
Non male, poi vado questa, io quando parli di questa malattia, io la prima volta che sento non parlare di questo tipo di malattia, quindi ti voglio chiedere, e anche non ho più parlato all'inizio, quanto si conosce, quanta c'è conoscenza o c'è paura né conoscere e né sapere, in senso, no, in senso di conoscenza, di informazione su questo tipo di malattia?
Allora, questo tipo di malattie, permettetemi il termine, quasi sconosciuto.
È per quello che ti ho chiesto.
Perché noi siamo stati, la prima volta che è stata mammale a Maddalena, siamo stati all'ospedale di Branca, che è l'ospedale sì. di riferimento di Gubbio, del territorio, e la neurologa, che non sapeva niente, la prima volta in cui si è sentita male, perché l'insorgere di questo tipo di malattie molte volte avviene con delle crisi epilettiche.
Okay.
La neurologa ci ha detto: non si sa da cosa vengono queste crisi epilettiche, e siamo tornati a casa. Sono passati un po' di anni in cui siamo stati tranquilli, dopo si sono avuti altre manifestazioni della malattia, siamo andati all'ospedale più grande, a Silvestrini, a Perugia, e lì abbiamo avuto la fortuna di trovare un dottorando, cioè
i
neurologi che stavano là dal...
Sì, un dottore più meraviglioso.
Ecco, che aveva studiato a Roma al Policlinico Gemelli con una delle professoresse italiane che sono di punta su questo tipo di malattia. Questo dottorando ha avuto un'intuizione, ha prelevato il sangue a Maddalena, l'ha mandato al Meyer a Firenze, e lì si è scoperto che questa malattia appunto mitocondriale, la MELAS. Però conosco tanta gente che sa di avere una malattia mitocondriale, non riesce a dare il nome a questa malattia perché non riescono a individuare il tipo di mutazione genetica, e restano nel limbo, restano in un posto bruttissimo, perché in questi casi già dare il nome al mostro è un passo avanti. Però su questo tipo di malattie ancora c'è un'ignoranza molto diffusa, anche perché essendo i mitocondri le centrali energetiche del nostro corpo, producendo il 90% dell'energia che noi utilizziamo, quando i mitocondri non funzionano possono essere colpiti tutti gli organi del nostro corpo. Quindi
questo non sapevo di
presente. Non è una malattia rara che colpisce
un organo specifico,
gli arti, il fegato o il cervello, può colpire tutto. Naturalmente si iniziano dagli organi che consumano più energie, l'apparato muscolare, okay, e l'apparato neurologico. esatto, per cui l'esordio con le crisi epilettiche è questo.
È un'ora, Pietro, però sentiamo sempre il discorso della, non della ricerca ma della conoscenza, no? Già ne parlo tante volte, sì. Questa parola che ogni volta, no, viene fuori, evocata.
È come un mantra. Beh, però credo che sia, insomma, fondamentale. Di nuovo stressiamo l'importanza, e è questo che poi ha portato me e Pietro anche a diciamo andare in maniera abbastanza persistente, no, un po' in giro per l'Umbria o con te ma anche con altre realtà, i giornali o chi che sia, le stesse istituzioni, i comuni, la regione, perché sappiamo che questo è il primo passo. Senza l'informazione non arriva la sensibilizzazione, non arriva poi quello che è il passaggio fondamentale, la formazione, per evitare che poi disguidi, ritardi e diagnosi errate possano poi accadere. Perché alcuni numeri, diamoli dato che ci siamo, in Umbria abbiamo circa, si stima, dato ufficiale, sottolineo ufficiale,
conosciuto
ad oggi, dato del 2020, 6.000 pazienti. Non sono pochi, ma secondo noi
non sono tutti
sottostimati. E diciamo anche il perché sono sottostimati, noi, perché non è che uno dice afferma una cosa senza avere delle ragioni fondanti. Esatto. Allora, prima base, il dottor Prontera, che è al Dipartimento di Genetica dell'Ospedale di Perugia, fa di media una diagnosi a settimana di malati rari. Una a settimana. Quindi già qui capisci che fai il conto di quante settimane ci siano in un anno e arriviamo, no, a fare già una stima. Due, noi da quando abbiamo iniziato un po' con i social e via dicendo, no, a divulgare questo tema delle malattie rare, eccetera, eccetera, abbiamo una richiesta da parte di pazienti vari a settimana. O tramite Instagram, tramite mail, tramite Facebook, o per sentito dire e via dicendo. Quindi capisci che è tanto.
Eh sì, ne poco.
E il dato dei 6.000 sicuramente è sottostimato.
Allora,
quindi
io volevo dire questo.
Vai, poi a Giovanni Coe,
sì,
vai.
Sì,
che la malattia rara è un'esperienza,
sì,
come diciamo la realtà, che ne so, di tante altre malattie, ma la malattia rara è un'esperienza che ti capita nella vita, ti ci trovi e devi trovare una forma di condivisione. Ecco, molto spesso questo non lo puoi fare da solo. Se la società non si rende conto che affrontare questa cosa, cioè se io ho una malattia grave,
sì,
che devo essere operato,
sì,
so dove andare, so quali sono i medici,
sì,
a cui mi rivolgo,
e cui,
so gli, sì, specialisti che mi possono assistere,
il tipo
tutto
di
qua,
trattamento, il farmaco,
il sostegno,
cioè, la malattia rara, tutto questo non lo so, me lo devo costruire. E allora ci vuole per forza che la società, ecco perché noi ci muoviamo, perché si formi questo tessuto, questa rete che prenda, faccia da supporto, perché le persone che si trovano con una malattia rara sono nell'assoluta nebbia. In quel momento non vedono più niente intorno, qualcuno, un piccolo faro ci vuole.
Capite che già ricevere una diagnosi, no? Cioè, penso che comunque nel piccolo chi più chi meno sia stato male,
sì,
nella vita,
sì,
no? Quindi già ricevere, insomma, una diagnosi non è una cosa felice.
No, poi se poi questa è indefinita e non si sa.
Quindi quando poi ti arriva, che è questa, dove non c'è un sistema, non ci sono medici pronti, diciamo così, che ti possano poi prendere per mano, un sistema sociosanitario che faccia la sua, capite che non è facile, perché poi già c'hai il peso della patologia, del non sapere che cosa avviene, in più devi trovare le forze in aggiunta per combattere contro il sistema. È tanta roba, eh?
E poi in Italia, poi vado su, amico, a livello di personale, no? Parliamo di persone che purtroppo
però
c'è sempre una carenza, vai.
Con la certezza che il sistema sanitario nazionale italiano è uno dei migliori.
Sì,
assolutamente.
Sì, sì,
no, io ti parlo di personale, no,
sì,
questo sicuramente.
Due, come abbiamo sempre detto, la ricerca in Italia sulle malattie rare e il sistema con gli European Reference Networks in Italia è uno dei più forti a livello europeo e non solo a livello mondiale, ok? Quindi gli strumenti di forza ci sono, va fatta semplicemente questa rete tra diversi cosiddetti stakeholders, cioè i portatori di interesse, che poi facilitino quello che è l'accesso a servizi, informazione, conoscenza, eccetera eccetera.
Nico, poi dici tu, però intanto tu sei presidente, dei Infenni, scusa, qua
nella provincia di
Perugia, quindi intanto come come è nata questa
ma molto rapidamente
questa avventura
sì,
e poi se vuoi aggiungere
è proprio così, è un'avventura, è un servizio molto importante che va al di fuori del nostro, della nostra quotidianità lavorativa, del nostro impegno lavorativo, no? Chiaramente, no, un infermiere per poter esercitare la propria professione deve essere iscritto ad un albo professionale, okay, quindi ad un ordine professionale. Questo tutti gli infermieri. E qui appunto c'è la Federazione Nazionale degli Infermieri, che io lo dico sempre, ma perché mi piace molto dare l'idea dei numeri in modo tale che uno riesce bene anche a capire di cosa stiamo parlando. La Federazione Nazionale degli Infermieri, e quindi professionisti infermieri iscritti a questa federazione, è la federazione ordinistica più grande dell'Italia, che conta 450.000 iscritti. Questo, no, la dice lunga su quanto siano importanti gli infermieri, non solo all'interno del nostro sistema sanitario nazionale o regionale, ma quanto siano importanti gli infermieri nella nostra quotidianità, nel nostro vissuto. Sono più degli ingegneri, degli avvocati, dei medici. Questo è importante, è importante dirlo e sottolinearlo.
Pensiamo al periodo durante il Covid, no?
C'è una richiesta di infermieri che
sì, poi infatti arriviamo anche a questo.
Dopo ti faccio una domanda su questa osservazione di Pietro, però ti lascio continuare. Vai.
Noi 2 anni fa siamo entrati in carica nel 2020, il mandato dura 4 anni, quindi okay, diciamo siamo più o meno a metà mandato, novembre 2020 siamo subentrati in carica, e io ho la fortuna di essere il presidente di un gruppo molto forte in gamba di colleghi, 27 colleghi che si sono messi a disposizione al servizio per poter un po' in qualche maniera dare delle risposte a quelle che sono le necessità degli infermieri, ma ci tengo anche a dire e a ribadire che l'ordine professionale ha anche l'onere, l'onore di tutelare la sanità pubblica per il bene del cittadino, che poi è quello che usufruisce del nostro servizio, della nostra assistenza, quella che noi forniamo all'interno delle nostre strutture sanitarie. E quindi ecco, qui siamo partiti, ancora eravamo all'inizio, sì, della pandemia. Non avrei mai pensato di poter imbattere in tutto questo, quello che insomma poi ognuno di noi sulla propria pelle, chi più chi meno, ha sicuramente provato, ecco. Quindi,
ma dopo, perché non è spontaneo, a parte di pandemia, no? Durante la pandemia giustamente volete salvare, siete stati i difensori, no?
Non ci piace molto, però cosa che comunque,
difensori della salute di noi cittadini, non dico di. E tante volte capita che si scorda le persone nel momento di bisogno, no, di quello che fanno, e poi ci si scorda dopo quello che è successo. Quindi faccio una domanda diretta, forse anche, non so se è inopportuna. Dopo tutto è successo, questi 2 anni di Covid, è cambiato qualcosa verso il mondo infermieri? Ti pare di approccio, no? Cioè si dà finalmente peso a quello che voi fate, si fa?
Guarda, sicuramente in questi 2 anni siamo stati catapultati anche, no, mediaticamente, sì, in un mondo che prima la nostra professione non aveva mai vissuto. La nostra sanità, anche, sia a livello nazionale che regionale, si è portata sicuramente dietro, cioè la pandemia sicuramente ha acutizzato delle criticità che erano già presenti prima, perché la mancanza di personale, anche i sindacati stesso, e qua ci tengo a ribadirlo, l'ordine non è un sindacato, però i sindacati stessi, o comunque anche Sole 24 Ore, giornali anche autorevoli, sì, di statisti a livello nazionale e quant'altro, hanno sempre detto che i vari governi che si sono susseguiti di tutti i colori hanno comunque tagliato molto della sanità pubblica, e questo chiaramente ha portato anche a una mancanza di personale. Questo chiaramente si è sentito notevolmente quando c'è stata la necessità, quando gli accessi in pronto soccorso all'interno delle nostre strutture sanitarie erano frequentissimi, dovuti all'infezione SARS-CoV-2. E questo sicuramente ha accentuato quelle che erano delle criticità già pregresse. E adesso si deve ripartire, in qualche maniera si deve ripartire. Sono stato contento di quello che ha detto prima Pietro, che il nostro Servizio Sanitario Nazionale, anch'io la penso così, ma non perché sono un addetto ai lavori, però il nostro Servizio Sanitario Nazionale è uno dei migliori non solo d'Europa ma al mondo. Cioè la sanità pubblica come la conosciamo noi, pochi paesi a livello nazionale, a livello europeo, a livello mondiale ce la possono avere, se la possono permettere. E questa è a garanzia di tutti i cittadini, è scritto e ci sono state delle persone che hanno perso la vita per questo all'interno della nostra Costituzione, che la sanità è un bene pubblico al quale tutti i cittadini deve essere garantita. E in tanti paesi, no, fortissimi economicamente, molto più avanti di noi su tantissime altre cose, vedi l'America.
Sì, sì, infatti, questo non è, non è, non è, no, se non hai i soldi non puoi,
esatto, non puoi accedere alle cure, appunto, alle cure sanitarie, mentre da noi sì. E quindi questo è un bene prezioso che noi dobbiamo difendere sempre. È chiaro che qua insomma veniamo un po' a quelle che sono, dopodiché è ovvio che non ci nascondiamo dietro un dito, è chiaro che ci sono delle criticità più o meno importanti che appunto ci sono e che vanno affrontate, non vanno nascoste, vanno affrontate. E appunto, per continuare sul fatto che mi piace dare dei numeri anche, no, per avere un'idea, sì, di quello che è il panorama nazionale, mancano in Italia 67.000 infermieri.
Non sono pochi,
E non sono pochi, 27.000 al nord, 13.000 al centro e 23.000 al sud.
Pensavo di più a sud, ti dico la verità.
Invece no. E quindi questo è importante, è un dato importante. Quest'anno per la prima volta i studenti di medicina sono più degli studenti in infermieristica, iscritti ad infermieristica. Questo è un altro dato che ci deve far riflettere.
E ne fa pensare,
perché
sì,
probabilmente la professione infermieristica non è appetibile per stipendi inadeguati, per X motivi,
turni,
per turni massacranti,
per
X motivi,
sì,
per X motivi, che sarebbe
difficilissimo
affrontare. Però questa è un'altra cosa che ci deve far riflettere.
Eh sì. Eh sì.
È un dato importante che ci deve far riflettere, sul quale tutti siamo chiamati appunto a dare il nostro contributo, perché poi, ecco, sulla nostra pelle, come no, anche prima Marco ha detto, no, si gioca appunto con la vita delle persone e dei nostri concittadini.
Eh sì. Andiamo con musica e fammi approfittare per dire un grazie a tutti quegli infermieri che comunque...
Volevo... Rubo 30 secondi.
Sì, poi vado con la musica, vai.
Volevo accomunarmi sicuramente a quello che ha detto Pietro e quello che ha detto adesso Nicola. Noi abbiamo in Italia un sistema sanitario eccezionale. Io con la semplice ricetta del medico di famiglia facevo visitare mia figlia al Policlinico Gemelli dalla professoressa Servidei, che è uno dei massimi esperti europei, per non dire mondiali, delle malattie mitocondriali, senza pagare una lira. Quindi questo sicuramente magari è ancora da rodare, il coinvolgimento di tutti in queste cose, perché ad esempio a me a Perugia, al Silvestrini, quando hanno dimesso mia figlia, nessuno mi ha detto: guarda, i centri di riferimento italiani per questa malattia sono questo, questo e questo.
Perché manca sempre, torniamo sempre lì, manca la conoscenza.
Manca la conoscenza.
Ma qualcosa in più.
Perché non c'è questo tipo di rete già formata che permette di collegare il paziente che arriva all'ospedale, certo, pronto soccorso o reparto, dice: oddio, qui c'è una malattia rara, chi chiamo?
Esatto.
Poi c'è un altro discorso che magari
dopo,
vorrei fare dopo la
musica. Fermati, poi dopo la musica lo facciamo. Allora, e una ormai poi assumo come assistente, perché già prima che ci sia preparato una lista di canzoni, che poi adesso mi ridire durante la musica a voce, perché noi non sono riuscito a leggere
c'è
bene.
Problema.
Intanto andiamo con una canzone che forse è una pietra, non si trova altre volte, però Marco, tu hai parlato di tua figlia, no? di quegli anni difficili, parlavamo del Covid, della difficoltà di quei momenti durante il Covid, mi è venuta una canzone, adesso sentirete, che fa insomma ricordare quanto sia importante, no, combattere e non muore mai. Marco Mengoni, chi è appassionato di Mengoni forse viene in mente qualche canzone. A fra poco.
Questa spada alta verso il cielo, giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Solo sulla cima attenderò i predoni, arriveranno in molti e solcheranno i mari. Oltre queste mura troverò la gioia, o forse la mia fine comunque sarà gloria. E non lotterò mai per un compenso, lotto per amore, lotterò per questo. Sono un guerriero, veglio quando è notte. Ti difenderò da incubi e tristezze. Ti riparerò da inganni e maldicenze. E ti abbraccerò per darti forza sempre. Ti darò certezze contro le paure, per vedere il mondo oltre quelle alture. Non temere nulla, io sarò al tuo fianco. Con il mio mantello asciugherò il tuo pianto. Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio, grande amore, che mi credi. Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ti difenderò da tutto, non temere mai. Non temere il drago, fermerò il suo fuoco. Niente può colpirti dietro questo scudo. Lotterò con forza contro tutto il male. E quando cadrò tu non disperare. Per te io mi rialzerò. Io sono un guerriero e troverò le forze. Lungo il tuo cammino sarò al tuo fianco mentre darò riparo contro le tempeste e ti terrò per mano per scaldarti sempre. Attraverseremo insieme questo regno e attenderò con te la fine dell'inverno. Dalla notte al giorno, da occidente a oriente, io sarò con te e sarò il tuo guerriero. E amore mio, grande amore, che mi credi. Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ti difenderò da tutto, non temere mai. E amore mio, grande amore, che mi credi. Vinceremo contro tutti e resteremo in piedi. E resterò al tuo fianco fino a che vorrai. Ti difenderò da tutto, non temere mai. Ci saranno luci accese di speranze. E ti abbraccerò per darti forza sempre. Giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
Grazie a Marco che mi ha aiutato, aiuto regista, con il gesto, ha detto a rientrare, quindi... Vabbè, a parte Marco, ci siamo detto una cosa prima, no? Che vogliamo, che diciamo adesso. Vai, vai.
Sì. Beh, nonostante i gesti che sono i miei trascorsi da regista, come dice Pietro, la cosa molto importante è che la settimana prossima, anzi a iniziare da oggi per qualche monumento, inizia la settimana mondiale delle malattie mitocondriali, una settimana in cui tantissimi monumenti in giro per tutto il mondo verranno illuminati di verde. Il verde è il colore di riferimento per le malattie mitocondriali. A Gubbio illumineremo Piazza San Giovanni, a Foligno verrà illuminato l'orologio della torre. La torre dell'orologio, mi corregge Pietro. e tanti altri monumenti in Italia, caserme della Marina, l'Amerigo Vespucci addirittura illumineremo di verde.
Qual è il messaggio, si può dare? Il messaggio con questo, con questi colori?
Il messaggio che si vuole dare è venite da noi, fatevi conoscere, perché come giustamente dice l'Eleonora, ci sono purtroppo tanti malati rari e tanti non si conoscono, e facendo i conti su quattro dita in Umbria ci dovrebbe essere qualche centinaio di malati mitocondriali, probabilmente una sessantina sono catalogati. Quando andiamo al convegno ci sono solamente io, gli altri magari non conoscono questa realtà, non riescono, come dice l'Eleonora, a entrare in rete. Allora, ecco, guardate dove è il verde e entrate in rete con noi.
Vede qualcosa della speranza, quindi è bello.
Il verde è comunque un segno di speranza.
Ricordiamo i contatti un attimo della vostra realtà, i contatti per chi volesse scrivere.
I contatti, guardate, sul sito di Mitocon ci sono i contatti di persone che possono ascoltare tutti i vostri problemi. Se volete io posso lasciare il mio numero telefonico. E,
non i codici IBAN, il numero di telefono e basta. Non i codici IBAN, il numero di telefono.
Sì, sì. Lascio il numero di telefono. Vai. Qui potete contattare direttamente voi, io vi rispondo in qualsiasi momento.
Ma c'è, vai, dicevi?
So che cosa ho passato e so cosa possono passare le persone che si trovano in questo tunnel, le capisco al 100%.
Allora ti faccio una domanda, ma Marco, c'è un suono nel cassetto referente Mitocon? Ah, sì, ritorno a Mitocon. Fa un anno mi piacerebbe realizzare puntini puntini.
Fra un anno c'è un progetto che...
Potete tornare qui a Radiofonica, è scontato.
Tornare qui a Radiofonica.
Anche prima di un anno.
Anche prima di un anno ci mancherebbe. È un appuntamento che mi piacerebbe, potrebbe diventare anche costante nel tempo. Il sogno nel cassetto è che non ci siano più le malattie mitocondriali, ma ecco, questo qua è appunto un sogno, però adesso non voglio parlarne più di tanto perché è un progetto ancora che sta nella mia testa, ma è un progetto abbastanza particolare che vedrò di fare con quelli di Mitocon, non nel 2024 o nel 2024 nel 2025. Vorremmo fare un lungo viaggio in giro per il mondo alla ricerca di chi ci aiuta nella nostra attività.
In bocca al lupo, speriamo che si possa leggere.
Crepi.
Nico, invece Nicola, pensando al futuro, come ti pensi questa sanità, pensando al futuro?
Ma allora, non è che lo dico io chiaramente,
come no, vabbè.
Però no.
In base alle informazioni che hai,
sì, ma allora guarda, le informazioni sono molto semplici, anche reperibili. C'è una normativa molto chiara che è uscita da poco, è uscita in Gazzetta intorno al 21 aprile
di quest'anno
2022, e parliamo del DM77, che di fatto stravolgerà quello che sarà la nostra sanità sia a livello nazionale che poi chiaramente sia a livello regionale e territoriale, perché tutte le regioni si dovranno adeguare a questa nuova normativa vigente, che chiaramente ha lo scopo e il compito, appunto, come abbiamo detto prima, anche un po' alla luce di quello che è stato questi ultimi due anni, di decentralizzare un po' l'assistenza e la sanità dalle grandi aziende ospedaliere, dai grandi ospedali, e cercare quindi un po' di allentare questa pressione su questi grandi centri ospedalieri nel territorio. E quindi nasceranno anche delle nuove figure professionali che già sono nate poi di fatto. Una di queste per esempio è l'infermiere di famiglia di comunità, una figura molto importante che sarà in grado ed è già in grado di rispondere a quelli che sono i bisogni primari assistenziali e poter dare delle cure di prossimità in collaborazione con tantissime altre figure professionali come le ostetriche di comunità, come i medici di medicina generale e così via. Ognuno per il proprio pezzetto saprà dare delle risposte a quelle che sono le domande dei cittadini, dei pazienti.
Non so, una domanda, non so se è sbagliata. Durante voi si è parlato anche di più unità territoriali, no? Di avere,
sì,
più unità,
esatto,
che si possono staccare, diciamo, dagli,
sì,
ospedali e sul territorio curare da vicino.
Allora, il DM77
di fatto
istituisce le case di cura. Le case di cura sono fondamentalmente delle case dove all'interno sono presenti tutte queste figure professionali che abbiamo appena citato. E lì appunto possono entrare in contatto i cittadini per rispondere a quelle che sono le proprie necessità. È chiaro che queste case di cura non devono diventare dei condomini di cura,
no,
dove ognuno settorializza e dà le proprie risposte, l'infermiere famiglia comunità fa la propria cosa, il medicina, perché anche lì poi entriamo su delle gelosie professionali,
sì,
che non hanno natura di esistere. Chiaramente ci deve essere un'equipe multidisciplinare capace di poter dare insieme delle risposte puntuali, precise e opportune alle domande che, no, per esempio gli amici di malattie rare possono avere, oppure altri di altre, insomma, altre associazioni o altri comunque cittadini o altri pazienti ne possono avere altre. E quindi queste per esempio sono delle prime
guida, delle,
sì sì, sono un decreto ministeriale che è già stato appunto
approvato.
È già stato approvato sia dal Consiglio dei Ministri,
è solo da attuare,
e è anche uscito in Gazzetta. Vanno messe le risorse.
Questa
sarà anche la sfida del nuovo governo, che
però,
sappiamo bene,
e qui,
che sarà,
scusa, mi aggancio.
Vai, aiutami,
ma io sarò telegrafica sul tema delle risorse. A livello proprio, questo è secondo me è un concetto che deve entrare nella testa non solo dei politici ma anche della gente comune. Quando si parla di risorse, non sono solo le risorse per fare le scatole, dove intendo un edificio, una strada,
esatto,
una struttura, quello che vuoi.
Ma anche quello che è dentro l'edificio.
No, le persone.
Sì,
tu
infatti,
devi investire
il personale dentro l'edificio.
Persone.
Sì.
Perché se tu hai una casa di... Una casa di cura, ma non hai il personale specializzato, appassionato e pagato, come diceva lui, in maniera decorosa... Quella casa è destinata a crollare. Quindi attenzione quando si parla di investimenti.
Investi anche nel personale.
Investiamo soprattutto nelle
persone,
perché sono le persone che fanno la differenza, non le case.
Assolutamente.
Ma io vorrei aggiungere una cosa rapidissima.
Vai.
Questo è un momento delicatissimo perché c'è questa turnover dei medici, c'è una,
sì,
marea di medici che vanno, poi Nicola può dire... che vanno in pensione.
Questo è un problema, sì.
E non c'è il cambio
serio.
Sulle malattie rare stiamo avendo casi anche in Italia dove non ci sono nuovi medici
sostituti
che prendano poi in carico la questione delle singole
ma
malattie rare.
Ma questo riguarda
rare
anche gli infermieri, perché tutto l'aspetto, veramente la cosa critica del sistema sanitario,
sì,
nostro, che io gli ho fatti come...
Sì, sì, è per
è il territorio,
sì, territorio.
È il territorio,
sì.
È lì che cade...
L'ultima cosa, poi vai.
Queste case delle comunità... Questa casa della comunità, che appunto sarà aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7, lì dentro ci saranno e ci devono essere dei professionisti in grado di poter dare delle risposte, di stare e di dare anche un'assistenza di prossimità a quelli che saranno i bisogni dei cittadini.
Ragazzi, finito il tempo, è volato. Te ti aspetto perché sono tanti, veramente.
Dillo, che no, se no non lo sento.
Gli argomenti da affrontare, quindi.
Cioè,
si è pure volato il tempo.
No.
lo so. Il bello niente che bello, ma poi voi, è troppo veloce. Però, come ho fatto mandare lui, ho fatto a lui, ho fatto, quindi non la rifaccio, tocca a te perché abbiamo fatto questa domanda.
Okay.
Noi sogno, ma fra un anno, Nicola, piacerebbe come presidente dei ordini degli infermieri. Fanano mi piacerebbe che fosse realizzato quella cosa. Vai.
Sarebbero tante le cose.
Parline una, dai, poi per altre vediamo.
Ma no, mi piacerebbe che si riuscisse a dare delle risposte rapide alle tante criticità che abbiamo nella nostra regione in ambito sanitario, quando si parla di liste d'attesa troppo lunghe, quando si parla di mancanza di personale, di infermieri, quando si manca, no, che magari c'è disorganizzazione all'interno delle nostre strutture. Mi piacerebbe poter dare delle risposte concrete a quelle che sono, che io reputo, delle criticità molto importanti, perché chiaramente chi ha bisogno di fare certi esami ne ha la necessità e ne ha subito.
E non può
e per
aspettare.
Fare questo non possiamo nasconderci dietro a un dito o spazzare la polvere e metterla sotto il tappeto, ma vanno affrontate e vanno
assolutamente risolte. Anche poi ti appove sotto il tappeto, poi un po' appove, poi tornare
e
poi
io sono certo che le risposte per poter affrontare queste difficoltà ci sono. Sì, sì.
Nicola, grazie, ti aspetto. I contatti, qualora conti volesse, i contatti dei ordini ci sono?
Sì, noi abbiamo il nostro sito internet, che è accessibile e reperibile a tutti. Lì sulla sezione contatti trovate appunto i nostri numeri di telefono, chi siamo e chi fa parte del nostro direttivo, la nostra PEC, la nostra mail. Siamo presenti anche via social su Facebook e Instagram, e quindi siamo facilmente reperibili.
Perfetto. Ehi, è un onore, ripeto, grazie. Anche voi invece fate qualcosa qua prossimi mesi.
Abbiamo già fatto tanto, stiamo facendo.
Ma non
mi
potete
tour.
Fermare, dai.
Come?
Poi al prossimo evento.
Il prossimo evento domani.
Vicino, domani.
Quindi domani con Remare, perché abbiamo istituito, si è istituito il manifesto di Remare, che è la rete di malattie rare Umbra, a proprio associazioni e pazienti con malattie rare. L'abbiamo istituita a giugno abbiamo iniziato il 4 agosto a Spello, siamo poi andati a Nocera Umbra, siamo andati a Cannara, domani saremo a Trevi, prossima tappa a Gubbio
il
e poi per
Gubbio.
Ora il 2 ottobre ad Umbertide. Quindi,
quindi fatemi sapere che c'è un giorno di parola, mi manca solo.
Quindi siamo molto attivi. Abbiamo anche, per chi volesse poi contattarci, oltre che ovviamente chiama te, poi dopo ci metti in contatto. Ma abbiamo aperto un gruppo su Facebook, che è appunto Remare Umbria. Ricordiamo la pagina, che è Giornate Malattie Rare Umbria. E abbiamo anche l'email, che è remareumbria@gmail.com. Quindi quello che possiamo, ci siamo.
Ragazzi, grazie di cuore. Vai, velocissimo, che devo andare con Joe Cocker, così... una canzone me la metto, ma questo non serve, che la prossima volta mettiamo questa.
Sì, ma questo ve lo prendo il foglio.
Fa un elenco infinito, scherzo, vai.
30 secondi, l'Eleonora ha parlato del dottor Prontera, che è il riferimento in Umbria per chi ha una malattia rara. Parteciperà al convegno di Mito a ottobre a Roma, e la prossima giornata mondiale delle malattie rare a febbraio il dottor Prontera organizzerà a Villa Umbra un convegno sulle malattie mitocondriali. Chi vorrà unirsi a noi, ci saranno un paio di professori. Perfetto. Sicuramente di primo livello in Italia.
Vai, velocissimo.
No, oggi è la giornata, una delle giornate internazionali di una malattia rara, che è la febbre mediterranea familiare.
Vedi,
quindi
questa è una malattia che io non conosco.
Sì, ne parleremo, una malattia autoimmune, però oggi è proprio la giornata a livello internazionale, quindi contribuiamo con un
mondo,
po' di informazioni accendendo di viola.
Mondo.
Sono circa 6.000 le malattie rare, non
6.000,
si può,
è veramente un mondo,
non si può conoscerlo tutto.
Ragazzi, grazie di cuore, vi aspetto e vi lascio con Joe Cocker, com'è il numero di tua canzone?
Little Help for My Friend.
Bravissima. A fa poco, la prossima, a quei due prossime realtà. A fa poco, ragazzi. Ciao.
Ciao a tutti.
Ciao.
Ciao. We'll be right back.
What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh baby, how do I
love you?
Say I'm gonna get high. Tell no insane no more. It happens all the time, yeah.
What do you see when you turn out the light?
I can't tell you, but it sure feels like
madness.
Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promised myself I'd get by. Said I'm gonna try it with a true heart.
Eccoci qua ragazzi, cambio come nel mondo dello sport, no? Come una partita, primo tempo, mo c'è secondo tempo, non scherzo, battuta, ma è uscita in realtà dei materiali, scusate, ho lasciato la pubblicità, dei materiali, adesso abbiamo altre due realtà perché sono a debutto qua radiofonica, parto dalla musica, poi arrivo allo sport. Prego. Abbiamo con qua presenti nel studio Luca, Barbara e Lucia, benvenute, bentrovate.
Grazie.
Gruppo musicale Teodanna, giusto? Dopo parliamo, no? Perché Teodanna, come è nato, insomma, e tutto quanto. E poi abbiamo lo sport. Ciao Gaspo, bentrovato. Ciao. E dico Braccio di Ferro, in realtà Braccio di Ferro, che è arrivata poi anche a Giuno. Com'è bene la dominazione? Com'è per...
Cosa in Giudo? Braccio Cosa di Ferro è venuto dopo.
Ok. E quindi parliamo un po' di questo sport, no? Di di come siete certo. presenti qua a Perugia e tutto quanto, va bene?
Certo, certo.
Se avete canzoni che vi piacciono potete scatenarvi, qua c'è il foglio e la penna, me le potete assolutamente dire. Allora, pensando allo sport, eventualmente Gaspar un film, non so se molti di voi hanno visto
Povero de Topo, scommetto.
Bravissimo, grande. Perché poi lui vince la sfida finale, no?
Certo, ma il Braccio di Ferro arriva in Italia nel metà anni 80, poi proprio detto, grazie al film di...
In Numbia siete gli unici.
Siamo gli unici, sì.
Ti puoi dire perché?
Non lo so perché. Il Braccio di Ferro è praticato da pochissime persone, è etichettato molto come uno sport maschile, invece è anche femminile perché è molto tecnico, quindi non richiede una muscolatura particolare per quanto riguarda le donne.
Quindi uno non ne aveva muscoli.
Beh, i muscoli ci vogliono, sì, ovviamente, no, a livello chiaro, un pochino chiaro, più
però
alto,
non deve essere
però
una...
è molto tecnico come... è uno sport molto tecnico. Mia moglie fa anche Braccio di Ferro, è fortissima, batte anche i maschi. Quindi e ha un fisico normalissimo.
Poi parliamo in Italia. Over the Top, Industry County, che è canzone tipica di quel film. E poi torniamo e iniziamo la discussione, va bene? A fa poco.
Thank you.
grande film, grandissimo Sylvester Stallone, musica eccezionale, veramente. No, ha sempre. A non morire mai. Certo, poi torniamo da te, ma arriviamo a Luca. Luca, che cos'è questo Tio Nanna? Ma fai una presentazione, vai.
Come no? Fiorarna è una formazione musicale acustica composta da flauto, chitarra, voce e percussioni, che si occupa della rilettura con arrangiamenti classicheggianti di classici della canzone italiana. E il nostro periodo di interesse va dagli anni 40 a tutti gli anni 80. Abbiamo anche, diciamo, qualche sforamento, mettiamolo così, nella musica un pochino più antica, intesa come precursore della canzone moderna, e abbiamo anche alcuni brani dei nostri anni. Preferibilmente ci rivolgiamo alla canzone d'autore.
Ah, ok.
E quindi, cioè, musica leggera sì, ma musica leggera, diciamo, elevata, se mi passa del
tempo.
Delit. Bene, delit magari no. E i nostri concerti sono, diciamo, delle sorte di racconto, una sorta di racconto in musica,
okay,
dove ogni brano viene introdotto, okay, presentando i compositori, gli autori, il periodo storico in cui è stato concepito, il tipo di riscontro che ha avuto presso il pubblico, e niente, vediamo che alla gente piace, e la gente ai nostri concerti spesso la vediamo che canta le canzoni. Per cui,
da quanti anni siete?
Il Trio d'Arna nella sua formazione attuale si è costituito nel 2007,
okay,
però è stato preceduto da due formazioni, la prima flauto chitarra, okay, composta da Barbara Lucia, di cui magari di questa formazione, se vuole, ne parla, sì, no? Lucia, e poi c'è stata una prima formazione con cantante che però si occupava essenzialmente di musica antica, facevano brani del 600, se non ricordo male, brani rinascimentali, cose di questo genere. All'inizio anche noi abbiamo ripreso questo repertorio, tant'è che abbiamo partecipato a delle rievocazioni storiche, come ad esempio il Palio di Ripa o cose di questo genere, e poi però pian piano ci siamo spostati verso il secolo scorso.
Gli strumenti sono, mi dicevi, flauto, no?
Flauto, chitarra classica e anche mandolino, perché Lucia è anche mandolinista. Okay. Quando Lucia suona il mandolino abbiamo una chitarra aggiunta, che, okay, ci dà una mano. E Barbara suona sia flauto traverso che ottavino. E io mi occupo della voce, delle percussioni e delle presentazioni dei brani. E anche degli arrangiamenti, veramente.
È più difficile presentare o cantare? Quando si presenta un testo,
allora,
no?
Secondo me è più difficile presentare.
Ah, ok, pensavo la seconda, del cantare.
No, cantare più che altro è una questione, diciamo, che ha a che fare con la tecnica.
Ok.
Presentare significa svolgere un lavoro di ricerca prima di tutto, piuttosto circostanziato, e poi renderlo interessante per chi ascolta, perché non necessariamente un lavoro di ricerca troppo certosino può accattivare gli ascoltatori.
Qualche autore che, no, a cui voi, che poi
dunque,
qualche
noi,
nome, diciamo,
sì, per noi tendenzialmente prendiamo in considerazione un brano per ogni realtà musicale,
okay,
quindi non abbiamo due brani dello stesso autore,
okay,
quindi citando così, allora, che ne so, se partiamo dagli anni 40 abbiamo Alberto Rabagliati, per gli anni 50 c'è Natalino Otto, Nilla Pizzi, gli anni 60 c'è Buscaglione, che ci abbiamo adesso,
così ha detto Napiti, Buscaglione, Buscaglione è...
sì, vabbè, insomma, abbiamo le cantautori della scuola genovese degli anni, okay, degli anni 60. Negli anni 70 ci rivolgiamo preferibilmente al progressive italiano, quindi Banco del Mutuo Soccorso, Premiata Forneria Marconi, i Delirium di Ivano Fossati, e poi andando avanti abbiamo Branduardi, Battiato, naturalmente Battiato non può mancare, e poi ci sono alcune, diciamo, alcuni outsider rispetto a questo genere, che però ben si integrano, come ad esempio i Mecano, noi seguiamo Figlio della Luna, o una cantautrice newyorkese che si chiama Nicole Atkins, che nel 2007 ha scritto un album bellissimo che si chiama Neptune City, dal quale abbiamo tratto un brano il cui testo è stato voltato in italiano, così come abbiamo fatto con un brano dei Jethro Tull del 77, The Whistler, anche quello è stato voltato in italiano, seguendo poi una tradizione che risale agli anni 60, in cui artisti quali Mogol e il Clan di Celentano prendevano brani, appunto, dei gruppi beat e ci mettevano il testo in italiano, e di fatto diventavano delle canzoni italiane che tutt'oggi vengono ricordate e cantate.
Per passare a Barbara Lucia, ti chiedo, questo viaggio, no, che voi fate, no, nelle canzoni del passato, Hai visto se da parte di chi vi ascolta da vivo c'è una maggiore prescrizione per un certo periodo storico rispetto a un altro?
Ah, questa è una bellissima domanda, perché allora ho scoperto...
Perché comunque è un periodo storico lungo quello che vogliamo, no?
Abbiamo scoperto una cosa, che possiamo sintetizzare così, che ogni età ha la sua giovinezza,
okay.
E ogni giovinezza è la più bella, naturalmente, per cui ci sono persone di 80 anni che ricordano Rabagliati e se lo cantano magari con gli occhi che brillano, e altre persone che invece sono più avanti, sono più indietro, sono più giovani, e quindi ricordano meglio i primi Sanremo, La Pizza e Compagnia Bella, altri che ricordano gli anni 60 e altri giovani ragazzi che ricordano gli anni 70 e quindi si emozionano quando sentono ad esempio la premiata Forneria Marconi, e poi ci sono i ragazzi degli anni 80 come me che quando cantano i Righeira sono tutti felici.
Allora metto Righeira e Battiato, ma hai dato due,
sì, Righeira e Battiato,
certo. due spunti per le prossime canzoni,
ok.
Vabbè, ossia, anche voi fate parte molto del tio e suonate, mi diceva Luca, gli strumenti.
Io sono Barbara, sono il flauto.
Beh, suona il flauto, io sono da piccolo, mica da piccolo quando vado a scuola e lo odiavo il flauto, però non lo svolta. Come suona il flauto? Sì, guarda, avevo con gesto.
Allora, intanto facciamo una distinzione, vai, tra il flauto che si suona a scuola e poi il flauto traverso.
Ok.
Ma anche il flauto dolce, adesso, dai, insomma, per fortuna si è sviluppato in un modo molto
diverso,
dai, da come viene comunque suonato a scuola, dove c'è una classe,
sì,
di 30 bambini che suonano questo flautino, come lo chiamavamo, no? E quindi ecco, io suono il flauto traverso,
okay,
sul, insomma, nel trio, e l'ottavino. Abbiamo anche dei brani che facciamo con l'ottavino, anche per, diciamo, cambiare timbro, ok, perché insomma ci piace comunque variare, cambiare e dare più possibilità, insomma, di ascolto e di piacere.
Che poi tu, dicevamo durante la pubblicità, la vita musicale, stai detto, c'è una scuola di musica,
sì,
fondata da un anno, che sta...
Fondata da un anno, abbiamo pensato che, insomma, tramite l'associazione del Trio Dharma, perché noi siamo proprio costituiti come associazione, sì, di fondare questa scuola di musica, appunto nel territorio Dharma, per questo anche questo il nostro nome, Trio Dharma, perché facciamo tutti parte del territorio Dharma, che insomma comprende i territori di Pianello, Ripa, Pilonico e Civitella.
Ok.
E questa scuola nasce proprio dalla disponibilità di altre associazioni presenti nel territorio, che hanno visto, diciamo, in questa offerta una possibilità di crescita del paese. E quindi abbiamo due sedi, una Civitella Dharma, grazie al presidente della Proloco di Civitella, e una Pianello, grazie al parroco di,
oh, okay,
Ripa, Civitella, di Ripa, Pianello e Pilonico, sì. Ci hanno dato questa possibilità di usufruire dei locali, e quindi è molto comodo per noi, perché poi ci possiamo sia noi, insomma, destreggiare noi in base ai nostri orari, ai nostri tempi, e poi anche per i genitori, no? Magari c'è chi sta più comodo Civitella, chi è più comodo Pianello, e quindi dai, abbiamo una bella realtà. E gli strumenti presenti ci sono subito, cioè fin da subito abbiamo iniziato con il flauto, la chitarra, pianoforte e tromba.
Perfetto.
Quindi abbiamo un po' di allievi, speriamo che la cosa si...
Dai, incrociamo le
dita. Sempre di più.
Dopo ti rifarò anche sugli strumenti, ma dopo. Invece, Lucia, tu suoni in questo...
Chitarra, e poi in alcuni brani sono anche il mandolino, come ha detto Luca, c'è l'aggiunta di un'amica mia chitarrista, Marinucci Eva, che se ci sta ascoltando la saluto.
Ciao Marina.
E che niente, quindi comunque lo strumento principale che suono è la chitarra.
E il mandolino come suonavo? Più
il
difficile?
Mandolino è una passione che ho avuto negli anni 90, quando c'era il gruppo di Assisi che facevano le serenate durante il calendario di maggio. I menestrelli di Assisi, che così il, diciamo, il fondatore mi ha chiesto: ci servirebbe un mandolino, vuoi imparare a suonarlo? Dico: ma io non lo so suonare. Te ne presto uno, mi ha spiegato le prime cose,
e dai.
Me l'ha tommato, lui ho passato tutta l'estate a provare a fare il tremolo, no? Tutto quel movimento particolare con il polso, eccetera. E poi alla fine settembre mi sono esibita con loro, e da lì questa collaborazione è durata finché c'è stato il gruppo. E questa è una passione che mi è rimasta sempre, e allora, visto a loro, ho detto mi piacerebbe suonare anche in alcuni brani il mandolino, e quindi quando... visto che è uno strumento molto adatto anche per la musica popolare,
sì,
in alcuni casi ci sta molto bene.
Dopo una volta io quando se tornate mi dovete suonare qualcosa in dieta, vi organizzate, va bene, okay, così sentiamo bene, qualche strumento in dieta.
Certo.
Allora andiamo con Frank Battiato, centro di gravità permanente,
va bene,
che insomma Battiato grandissimo cantante, e poi parliamo di sport, ok? Con Battiato, centro di gravità permanente, e poi torniamo con i nostri ospiti. A fra poco.
Anella di pistacchio.
Perché c'è la pubblicità.
Müller Mix Soffi.
Ok, via.
Canna di bambù, capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni, gesuiti euclidei, vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Avrei bisogno di
meravigliosa che ha fatto Franco Battiato. Allora poi torniamo con Teodana, ma passiamo allo sport. Allora Gas, mi hai mandato via WhatsApp un po' la storia e leggo della vostra realtà. Nascete come palestra di judo a San Fortunato nella Corina,
sì,
nel settembre del 2019, giusto?
Sì.
E il nome della situazione è Kosen Judo,
sì,
e non è un nome a caso perché è incentrato, il judo è incentrato molto sulla lotta a suolo.
Allora il judo è
fai incentrato... un po' la descrizione un po', vai.
Diciamo, il judo è stata la prima arte marziale che è entrata a far parte del CIO, no? Del Comitato, okay, Internazionale Olimpico. E il suo fondatore Jigoro Kano ci teneva molto che entrasse a livello proprio
a livello olimpico per farlo conoscere nel mondo, lui puntava molto sul discorso dell'educazione, quindi la formazione dell'uomo, il miglioramento del singolo per far migliorare tutta la società, diciamo. Il judo più che altro è incentrato sulla lotta in piedi.
Okay.
Il Kosen Judo, diciamo, è uno stile di judo che è nato quasi insieme al judo per la volontà di, appunto, del fondatore Jigoro Kano di farlo entrare all'interno delle scuole proprio come modello educativo. Siccome il judo in piedi è un po' traumatico, una volta non c'erano i tappeti morbidi, erano stuoie, allora dopo farlo entrare nelle scuole e, insomma, con gli studenti che si infortunavano dopo nella pratica non sarebbe stato bello agli occhi dei presidi, capito? Quindi l'attività del judo si incentrò prevalentemente nella lotta al suolo.
Ok. Quindi,
prevede strangolamenti, leve articolari, immobilizzazioni a terra, no? E quindi da lì, ecco, si sono formate delle scuole e si è staccato un pochettino dal classico judo. Noi partecipiamo a gare comunque di judo, okay, di judo normale, eh? Però ecco, è lo stile nostro, è una nostra caratteristica, è una tecnica più incentrata sulla lotta al suolo. Tutto qua. Io diciamo questo sport lo faccio da 38 anni, da quando ho 5 anni, sì.
Una vita che fai.
Sì, sì, da tanto, da quando ero piccolino, dalla prima elementare, sì. Insegnavo presso altre strutture, dopo nel 2019 abbiamo aperto, poi purtroppo sono stati 2 anni un po' difficili.
Covid ha un po' bloccato tutto.
Certo, il primo anno 2 mesi, poi abbiamo chiuso, il secondo anno 3 mesi, poi abbiamo chiuso, però diciamo che siamo contenti perché.
E poi un anno fa, dimmi se sbaglio, avete deciso di fondare questo team
di
braccio di ferro. Ed è l'unico, mi sembra, appunto, ed è l'unico team ad avere 5 ragazzi in Italia.
In Italia, sì, è l'unico team, sì. Allora, diciamo che il braccio di ferro è stata quasi una casualità, perché sotto il Covid io, diciamo, ero affetto da una tendinite al braccio incredibile. E quindi mi sono addentrato un po' nello studio della riabilitazione, quindi ecco, ho trovato un po' di esercizi che si rifacevano molto al braccio di ferro, quasi per casualità, cose che non si dovrebbero fare, okay, però su YouTube, quindi guardi esercizi magari, no? E quindi ecco, sono entrato in questo mondo e grazie agli esercizi, diciamo, nel braccio di ferro ho eliminato la mia tendinite piano piano e dopo mi sono appassionato, ho comprato il tavolo, abbiamo provato a fare qualche gara e ecco, abbiamo aperto questo team e è andato subito bene, insomma, in effetti, ecco. Poi, come dicevamo prima, è uno sport che dove si avvicinano ovviamente poco le ragazze, perché è visto un po' come uno sport da saloon, sì, da bar, sì, rissa, sì, birra, sì. Scozia, no? Non è così. Quindi c'è tutta una ginnastica particolare, una preparazione, non è solo del braccio, ma è una preparazione generale, insomma.
Domani forse, non so se sbaglio, te la faccio, poi puoi anche non rispondere. No? Fa giù le braccia di ferro, no? Quali sono gli aspetti che li accomunano e se ci sono delle differenze?
Ce ne sono moltissimi, infatti ho trovato, da quando faccio anche braccio di ferro, un effetto transfer dell'allenamento di braccio di ferro nella lotta, sì, perché c'è una grossa componente a livello isometrico della muscolatura, okay, e quindi diciamo quando devi cercare di immobilizzare, no, o prendere, afferrare, portare a te il compagno d'allenamento o l'avversario in una competizione, ovviamente è una componente molto importante, quindi l'allenamento della mano, del polso, delle braccia, quindi accomuna tanto il confronto tu rispetto a un'altra persona, insomma, ci sono tante con la gestione delle emozioni, la paura dello scontro, sono tante cose, è uno sport di lotta.
Sì. E emozioni, penso che guarda, a testa conta tanto, no?
Conta tantissimo, sì, sì, è la cosa fondamentale.
Paura, emozioni,
ci,
no?
Sono tantissimi atleti che in allenamento sono spaziali, bravissimi, e in gara rendono il 20%, perché l'emozione, la paura di essere giudicati, osservati dalla gente, di fare brutta figura, perché purtroppo il judo, a differenza del calcio, e lì anche un insegnamento dal punto di vista educativo, il calcio tu puoi fare anche una partita e perdere 10-0, sì, ma tanto comunque dura 90-95, sì, sì, minuti. Nel judo, diciamo, al via dell'arbitro, okay, alla gime, se dopo un secondo becchi Ippon, che sarebbe il KO del pugilato, okay, l'incontro può finire.
Quindi può finire, quindi anche tu, dopo un secondo?
Dopo un secondo. Quindi, capito, la gestione poi delle emozioni, la brutta figura, oddio non ci vado più, forse non è per me, quindi, e da lì invece, no? Cadi 7 volte,
sì, e ti rialzi. Sì, sì. E io avevo conosciuto la mia volta, perché eravate a Pian di Marziano, durante una giornata, varie associazioni sportive,
sì,
dietro proprio lo stadio, nato qui.
Col tavolo.
Beh, e vedevo questo tavolo, ho fatto anche una prova, non mi so se ho vinto o preso, però una prova l'ho fatta. mi ricordo questa importante, voi mi forse anche tu che mi avevi posizionato bene il braccio e certo. la mano, quanto è importante la posizione del braccio della mano, no?
Certo. Nel braccio fa la posizione al tavolo, anche questo come dicevamo prima, diciamo la muscolatura è importante ad alti livelli, quindi chiaro, a parità di tecnica ovviamente la sezione trasversa del muscolo è importante, quindi la grandezza del muscolo. Però è un discorso proprio prettamente tecnico, anche come ci si posiziona, lo sfruttamento della pressione della nostra pancia sul tavolo, la posizione del gomito, la posizione del polso, come si ruota il polso, come si muove il corpo, è un movimento diciamo che va all'unisono. Braccio corpo, non è questo come si vedeva infatti, nelle scuole, no? Il braccio che va giù, appunto, così ci si rompe, e sia in fase vincente che in fase perdente il corpo si muove come un tergicristallo.
Ok.
Altrimenti, ecco, diciamo l'infortunio più ricorrente del braccio di ferro degli inesperti è la frattura dell'omero, perché quando si sta perdendo, diciamo in fase perdente, con il corpo si va dalla parte opposta, quindi due tendini tirano e l'osso dell'omero si rompe, diciamo, nel modo spiroideo.
Lucia è un attimo colpita, penso che fa male.
Ma se si pratica bene, se si ha la tecnica giusta, è difficilissimo. Anche quando facciamo judo, quindi come dicevo prima, leve articolari, strangolamenti e via dicendo, se si impara a cadere bene, se si impara, insomma, no? Se si impara a
importante
allenamento, bene, importante. Certo, se si fa meno male che nel calcio.
Eh sì, eh. Allora, Pino Daniele, parlavamo di prima del mandolino, giusto?
Certo.
Pino Daniele, il soppazzo, ammettiamo di qualche anno fa, di Napoli, e poi mettiamo Righeira,
ok.
Una canzone me la consigli tu,
Va bene.
E la mettiamo. Tanto Pino Daniele e poi torniamo a parlare di musica quotidiana. A fra poco.
Sado, Napoli mille colore. Napoli mille paure. Napoli a voce re creatura, che sai chiano chiano, e tu sai che non sei sola. Napoli non solo amare, Napoli adori mare, Napoli una carta sporca e nessuna se ne importa e ognuna aspetta sciorta. Napoli una camminata, prendi via mia salata. Napoli tutto un sogno, e a sabato tutto mondo, ma non sa la verità. Napoli mille colore,
mille paura,
Napoli non solo amare,
Napoli addori mare,
Napoli è una carta sporca,
e nessuno sa
morta, Napoli è una camminata, Napoli è tutto un sogno,
e ha fatto tutto mondo.
Napoli è mille colore,
Napoli è
ragazzi, ho trovato la musica con Mandoino, con Mandoino, no? Non è meraviglioso, sia per Napoli, Napoli e sia appunto l'altra abbiamo
scontrini,
messo
scontrini, scontrini, sono
Daniele. Allora, torniamo con Luca e Tiodanna. Vedevo la vostra pagina Facebook e ho visto che quest'estate sono di parecchi eventi, sì. Ce n'è uno di questi, forse sì, perché poi mi dicevi legato a un festival che mi è rimasto impresso nel cuore.
Allora,
diciamo oppure...
quest'estate due eventi che ci sono rimasti impressi particolarmente sono stati il concerto in provincia di Biella,
okay.
In un castello antico, dove su una sala storica, un salone risalente credo al 500, a occhi e croce,
okay, okay.
Sono uno storico d'arte, quindi faccio così una valutazione a naso. E dove il pubblico appunto era preparatissimo e ogni volta che presentavo un brano, io sono solito presentare il brano rivelando alla fine l'autore e,
ah,
e
okay.
Il titolo, e le persone lì indovinavano che cosa stavamo per suonare prima ancora che io finissi di parlare, insomma. Ecco, e poi diciamo un altro evento a cui abbiamo partecipato quest'estate, tra l'altro da poco, è il Green Music Festival, direttore artistico Maurizio Mastrini, in una location favolosa, perché eravamo in una area archeologica ai piedi di Orvieto, quindi alle nostre spalle c'era Orvieto illuminata, intorno a noi c'era quest'area archeologica a sua volta illuminata con dei fari colorati, c'erano 250 persone attentissime, beh insomma è stata una gran bella soddisfazione.
Come target? È un pubblico adulto o sono anche giovani?
È un pubblico molto adulto. È un pubblico molto adulto, sì. Perché, vabbè, diciamo, io lo vedo con i miei figli, con le mie nipoti, che poi sono le figlie di Barbara, che insomma bisogna iniziare ben per tempo a far ascoltare loro la musica del passato. Con loro, con figli e nipoti, ci sono riuscito, ma con altri ragazzi che magari non l'hanno mai sentita, che trovano più facile avvicinarsi alla musica ad oggi.
E poi giustamente mi dicevi prima che l'Italia ha tanti tesori e anche la musica ha dei tesori storici, sì, importanti.
L'Italia ha uno scrigno di tesori a tutto tondo, archeologici, storico-artistici, letterari e naturalmente musicali. Noi in un certo senso noi ci occupiamo di conservazione dei beni culturali.
Sì, musicali appunto.
Musicali, sì.
Ma ho visto una foto che avete vestiti in modo... storico,
sì, e quando appunto ci occupavamo,
okay,
partecipavamo ai pali.
Ok, adesso
adesso ci vestiamo in maniera più sobria.
Okay. Baba, tornando alla scuola di musica, no? Mi ha detto un anno la scuola di musica c'è, appunto, costituita.
Sì.
Gli strumenti abbiamo detto sono chitarra,
flauto, pianoforte e tromba.
Ai vari adesioni come sta andando?
Sì, dai, va bene perché appunto da un anno è un territorio dove diciamo questa proposta è piuttosto innovativa.
Infatti cioè, penso che è nuova per il territorio.
Esatto. Non è così aperto anche al insomma questo tipo di offerta. Però diciamo che insomma ci sono già 10 allievi, quindi distribuiti nei vari strumenti. Quindi siamo contenti per adesso, abbiamo fatto un po' di pubblicità all'interno della parrocchia, anche visto dato che c'è il catechismo, dato che appunto abbiamo anche il parroco dalla nostra parte, ci fa fare anche pubblicità in questo ambito.
Qual è lo strumento che va per la maggiore?
È il flauto.
Il flauto.
Il flauto, sì. Però va bene, anche la tromba è un bello strumento, non è così semplice
facile da
fare. Chi ha voglia di suonare la tromba, quindi siamo contenti, siamo contenti. Poi se c'è altra richiesta di persone,
dopo ricordiamo anche i contatti, vediamo così chi ci ascolta, se vuole, mi vuole contattare, dopo ricordiamo i contatti.
Ok,
poi da quest'anno avvieranno anche il corso di musica d'insieme, che è importantissimo.
Bene, sì.
Per i ragazzi molto molto stimolanti.
Sì, penso che ragazzi oggi fai ascoltare la musica nella sua globalità, sia no, e anche con gli strumenti musicali, perché molti strumenti, no, pensando anche a maggiorino, non so quanti ragazzi a giorno di sanno come si suona, come è fatto un maggiorino, anche il fatto che sia sempre il coro, no, della scuola invece,
certo.
Quindi
è vero.
No, è bello. Io chiedo a tutti e te, queste vado a tornare a tutti e te, ho fatto anche altri gruppi musicali, c'è stato il Covid, no? Due anni di Covid che ha un po' stravolto tutto e tutti, com'è stato il partire post Covid? Hai anche di adesione, di interesse.
Dunque, noi dal punto di vista delle prove, a parte diciamo gli infelicissimi mesi di lockdown, non ci siamo mai fermati.
Okay.
Nel senso che anzi era un modo per incontrarci e abbiamo continuato a suonare sempre. Noi suoniamo indipendentemente dal fatto che ci siano concerti in vista oppure no.
Ah,
cioè, suoniamo proprio per il piacere di suonare, di stare assieme, di leggere
questo
musica nuova. E poi naturalmente certo quando si avvicina al concerto uno concentra un pochino di più le prove, però fondamentalmente il trio Darna quasi che non ha risentito insomma del Covid, possiamo dire questo.
Ma ci avete, vai, emozione nel cassetto ci avete?
Ma
fa un anno ci piacerebbe suonare, vai.
Ma non ci abbiamo mai pensato, noi quello che ci interessa è far conoscere alle persone questo repertorio. E più abbiamo possibilità di farlo, più siamo contenti, più andare in giro ci piace stare sul palco, ci piace parlare con la gente, andare a cena dopo il concerto.
Prossimo concerto?
Dunque, il prossimo concerto, allora, ne abbiamo uno in programma, nell'immediato diciamo lo stiamo definendo per il prossimo 30 settembre,
okay,
in occasione di una cena di beneficenza,
sì,
se non sbaglio, perché se ne sta occupando Lucia.
Mai,
per quello
allora,
guarda
Lucia, no, vabbè, 30 settembre comunque,
sì,
dato.
Sì.
Ok,
e poi stiamo prendendo contatti per la stagione invernale, diciamo abbiamo già fissato una data un po' lontana, che è il 26 marzo presso il Teatro Bonucci di Colombella, insieme alla stagione che si svolge là, e poi abbiamo appunto dei contatti che stiamo definendo, ma ancora non abbiamo le date concrete, si devono depositare le date.
Dopo ricordiamo anche i contatti prima della fine della puntata. Tornando a Gaspar, tipo a livello nazionale, no?
Mm-hmm.
Sia giuro e braccio di ferro, come sono sviluppati, come sport? C'è una buona diffusione?
Allora, il braccio di ferro Sì, c'è una federazione nazionale, sezione Braccio di Ferro Italia, che organizza gare su tutto il territorio nazionale. Tra l'altro sabato prossimo abbiamo il campionato del Centro Italia, quindi andremo, parteciperemo. E c'è un, diciamo, una buona, più che altro diciamo è la parte del Nord Italia.
Ah, ok.
Dove è molto praticato il braccio di ferro. Il centro un pochino meno.
Giuro?
Il judo, c'è la federazione ovviamente olimpica, quindi sì sì, ci sono tantissimi tantissimi iscritti.
Io invece da una sfida di un giuro, no? Che può finire anche in un secondo.
Sì.
C'è un abito, quindi c'è due abito, sfidanti. Sì, sì. E cappo, cioè si perde
si può perdere o per adesso per rendere la cosa più
vai.
Comprensibile. Se il tuo avversario cade ampiamente sulla schiena,
okay,
dà una bella insaccata, okay, cioè il punto massimo, l'incontro può finire, okay, subito. Altrimenti si può vincere per un'immobilizzazione a terra, quindi tenere schienato l'avversario 20 secondi, oppure per resa, strangolamento, una leva articolare. Ovviamente non è che si tira come se non ci fosse un domani, ma è sempre una forma di controllo, ok? Quindi devi dare sempre la possibilità all'avversario di arrendersi, ok? Ecco, tutto.
Il contorno, invece il contorno è importante, anche il contorno, no? Quando parliamo di aspetto mentale, oltre che aspetto fisico, anche penso,
certo,
saper contorno il proprio corpo, sia per braccio, verso il fagiolo, è un aspetto importante.
È importantissimo. Tra l'altro il judo è considerato dall'UNESCO, che è l'Organizzazione delle, sì, Nazioni Unite per la cultura, yes, la scienza e l'educazione, sì, è considerato tra i primi 2-3 sport più educativi per i ragazzi, perché attraverso la pratica comunque dell'arte marziale, lui mi diceva prima che faceva karate, quindi adesso tutte sono bellissime, sì, le arti marziali, però attraverso l'apprendimento, insomma, dell'arte marziale c'è anche un miglioramento per quanto riguarda l'autocontrollo, l'autostima, il rispetto del compagno, tutta una serie di cose.
Sì.
Diciamo, la frase principale di Jigoro Kano era Jita Kyohei, che significa tutti insieme per progredire. Lui pensava che il miglioramento della società passava per il miglioramento del singolo, quindi se migliora il singolo, migliorano tutti.
E non è sbagliato, per non certo. L'estate sta finendo, ammettiamo, anche perché oggi è piovuto e ne approfitto. Fatto anche prima.
Ce l'abbiamo in repertorio.
E vedi, quindi ho anticipato. Ne approfitto, adesso un attimo ritorno sul serio, tra virgolette, perché l'ho fatto anche prima durante la prima ora di trasmissione. Mandiamo un abbraccio simbolicamente a Marco, proprio marchigiano, che purtroppo in questi due giorni con il maltempo e l'alluvione sta affrontando, anche oggi, insomma, il brutto tempo in quelle zone, sta affrontando dei ore veramente difficili. Quindi insomma, come estate sta finendo, mandiamo anche il nostro tempo un abbraccio a Sebastiano Marchigiani, che fa Cantiano, Senigai, a Fabiano, insomma, a confine Umbria stanno veramente soffrendo tanto.
Certo.
Yeah, estate sta finendo, canzoni, che anno era questo?
1985.
Penso. Una gran bella canzone.
Sì, che tra l'altro è una canzone che è stata lanciata all'inizio dell'estate come tormentone estivo,
sì,
e all'epoca la odiavamo tutti, perché dicevo, come dice l'estate adesso, questi dice che l'estate sta finendo, insomma.
Ma sono sbagliato. Ieri sta finendo, fa poco, ragazzi.
Sta finendo e un anno se ne va, sto diventando grande, lo sai che non mi va, in spiaggia di ombrelloni non ce ne sono più, è il solito rituale, ma ora manchi tu. lo sai che non mi va. Io sono ancora solo, non è una novità. Vuoi già chi ti consola, a me chi penserà. Satelliti in orbita sul
sta finendo, perché oggi pioveva e fa anche freschino, quindi mi sa che sta finendo, quindi i Chievano indovinano previsto quando finiva l'estate
per tempo.
È una canzone veramente che non so oggi quanti conoscono, perché è una bella canzone di un gruppo, no? Di un
ma magari questa è una di quelle che
forse sì, forse si conosce, sì. Se ascolta si conosce.
Ho notato questa strana tendenza che c'è oggi sui social più usati dai giovani, tipo TikTok o Instagram, sì. Dove vengono continuamente proposti, per accompagnare video di varia natura, dei spezzoncini piccoli di canzoni del passato. È abbastanza raccapricciante, perché fa molto Frankenstein come sì. proposta musicale, devo dire. Le canzoni vanno sentite per intero, soprattutto
sì.
vanno ascoltate.
E conosciuta
la musica,
anche, no?
La musica non nasce per essere un sottofondo, nasce per essere ascoltata, perché sennò è come se noi leggessimo un libro, o meglio, qualcuno ci leggesse un libro e noi stessimo pensando ad altro. Quindi sentiamo la voce, ma non ci
capiamo
arriva
il contenuto. Sono d'accordo. Ritorniamo a Gaspar. C'è una cosa importante prima, durante la musica, di un vostro atleta non vedente, giusto?
Sì.
Che è però quinto, dicevi, no?
Sì, allora, lui è cieco totale, okay. quindi ha due protesi okay. oculari. La Federazione Paralimpica, per quanto riguarda il judo, divide in due categorie: gli ipovedenti, quindi okay. che vedono poco, okay. e i ciechi totali, okay. lui fa parte dei ciechi totali. E ha fatto, tra l'altro, da poco i campionati europei, ha vinto la medaglia di bronzo, adesso a novembre avrà i campionati del mondo a Baku, se non erro, e fa parte della nazionale, ed è quinto nel ranking mondiale. Quindi teoricamente si deve acquisire un punteggio per partecipare a Parigi 2024, okay. e lui, diciamo, al 99% non dovrebbe aver problemi.
L'impostazione che voi potete.
Certo.
No, non è una testimonianza.
Chi lo vede fare, chi lo vede praticare, pensa che sia un vedente, perché ha una
coordinazione,
una capacità di cadere, di lanciarsi in aria, di controllare, incredibili. Veramente grande. Incredibili.
Nome possiamo dire?
Si chiama Kamani Dong Dong, lui è di origine cinese.
Ah, perfetto.
Quanti anni ha?
Ha 19 anni, si è diplomato quest'anno. Io lo chiamo Daredevil, come i personaggi
sì.
dei...
Cioè, supereroe.
Con i suoni sul muro, con lo schiocco delle dita, si riesce a orientare, è spaziale, veramente.
Fai complimenti.
Incredibile.
Veramente, bella testimonianza, grazie. Ragazzi, siamo arrivati alla fine, però prima di evocare questo tempo ho preparato una canzone qui. Luca, dimmi se dammi il giudizio, il voto. Lucio Dalla, telefono mi fa 20 anni, di qualche anno fa, può andare bene come Lucio Dalla?
Sì, noi non abbiamo Lucio Dalla in repertorio,
però come Nate può andare bene,
assai.
Okay. E te ho pensato, Nato, oltre a Over the Top, anche Occhi Balboa è un po' fissato, certo, con gli esercizi con la forza. That's on Fire, che certo, fu la certo, canzone su Occhi
4.
Prima di mettere tutte le canzoni, grazie di cuore.
Grazie.
E quindi ricordiamo per Teodano i contatti e anche della scuola di musica e il prossimo evento. Vai, chi partiamo da contatti.
Allora, per quello che riguarda i contatti, noi abbiamo una pagina Facebook che si chiama appunto Teodarna, dove è possibile trovare i nostri curricula, c'è traccia della nostra attività, dove vengono annunciati gli eventi come appunto questo appuntamento di oggi, e da lì è possibile contattarci per concerti e dintorni, diciamo così.
Scuola di musica invece?
Ecco, per quanto riguarda la scuola di musica vi lascio io la mia mail, così potete contattarmi direttamente, ed è barbara.abati@libero.it. E quindi ecco, tramite la mail potete contattarmi in qualsiasi momento.
Da lunedì a sabato, aperto anche il sabato?
Sì, aperto okay. anche il sabato, perché cerchiamo di offrire questi ragazzini molto spesso sono impegnati con lo sport che lo sport occupa molta parte
dell'importante
loro...
che siano impegnati in qualcosa.
Ecco, sì, assolutamente infatti. Sì, e quindi facciamo anche il sabato, assolutamente sì, perché è importante che comunque abbiano la possibilità di farlo,
assolutamente. E quindi ti aspetto per pubblicare questa scuola di musica, quindi aspetto anche te, Barbara, va bene?
Sì,
grazie,
va benissimo, grazie
mille Lucia.
Grazie.
Gaspare, prima di essere contenti, ma normalmente lo fai, fai ragazzi, c'è una buona una buona adesione a questo, sia a Giulio che a Braccio di Ferro?
Sì, sì, c'è una
discreta,
una buona adesione, ovviamente. Siamo a San Fortunato della Collina, quindi il bacino di utenza ovviamente no, e ci vuole tempo col passaparola, e piano piano abbiamo fiducia. Che
contatti e prossimi eventi.
Sì, abbiamo Vai. Sia la pagina Facebook Cosen Judo Perugia con la K,
okay.
e Cosen Arm Wrestling Perugia. Arm Wrestling significa lotta di braccio,
eh sì,
no?
infatti.
In americano.
Io ho sposato il wrestling,
sempre con la K.
Sì.
Prossimi appuntamenti, come ho detto prima, sabato prossimo abbiamo il campionato del Centro Italia di Braccio di Ferro, a dicembre il campionato italiano Xen a Follonica, e a novembre il nostro Paolo Dong Dong e il campionato del mondo a Baku.
Non in bocca al lupo, fai da parte nostra, ti aspetto con qualche atleta se
no.
ti vai di tornare, e grazie ancora, a presto, in bocca al lupo per tutto, e vi lasciamo con Lucio Dalla, Telefoni fa 20 anni, e pensando che Babbo non fa mai che si va in quel film, e on fire. Con me ci vediamo lunedì, con quelli lunedì dalle 8:30 dalle 20:30 alle 22, e come sempre ogni sabato pomeriggio dalle 15 alle 17 con Siamo a Foot. Adesso Lucio Dalla con Il Telefono che fa 20 anni. Buon weekend e fate i bravi, e alla prossima, ciao ragazzi.
Tra 20 anni io adesso non so cosa dirti, non so risponderti e non ho voglia di capirti. Invece pensami, tra 20 anni pensami, io con la barba più bianca e una valigia in mano, con la bici da corsa e gli occhiali da sole, fermo in un qualsiasi posto del mondo, chissà dove, tra miliardi di persone, a bocca aperta senza parole, nel vedere una mongolfiera che si alza piano piano e cancella dalla memoria tutto quanto il passato, anche le linee della mano, mentre dall'alto un suono, come un suono prolungato di un pensiero che appena nato si avvicina e scende giù. Thank you. lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato, l'importante è avere in mano la situazione. Non ti preoccupare, di tempo per cambiare ce n'è. Così ripensami, tra vent'anni ripensami, vestito d'attore, con una torta in mano, l'orecchio puntato verso il cielo, verso quel suono lontano.